che si diciamo come uno specchio di questi giorni. È un episodio, vi leggo, nella cripta di Tese. Nella cripta di Tese ringrazio Dio per la celebrazione eucaristica, passando di icona in icona, finché arrivo all'icona della Trinità di Rubliev. Lì davanti c'è una scena di paradiso. Una giovane coppia inginocchiata, con gli occhi chiusi, mano nella mano. Per terra il loro bambino che dorme. Pure io mi inginocchio davanti a loro e metto la mia mano nelle loro mani a sigillo, come quando benedico le nozze degli amici. I due sposini aprono gli occhi e mi sorridono. Ditemi, mormoro piano piano, che cosa provate in questo momento? Sotto la Trinità di Rubliev mi sembrate la Trinità vivente. Quando siamo così uniti in preghiera, risponde la sposa, raggiungiamo un'intimità maggiore di quando facciamo l'amore. Che altro sussurrare tra me e loro se non l'intuizione di Paolo di fronte all'amore coniugale? Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Stop.
Abbiamo detto tutto. Ce n'è abbastanza,
dice Federico. Ce n'è abbastanza. Bene, partiamo da questa chicca, perché credo che ci faccia proprio da icona, da specchio, per questi giorni nei quali bisognerà che, meditando un po' la relazione fra matrimonio e l'Eucaristia, dedichiamo del tempo anche a proprio non solo meditarci sopra, ma mettere queste due realtà in collegamento effettivo, cioè invece che parlare di questo, parlare a questa sorgente della nostra intimità, della nostra relazione, della nostra avventura sponsale. Così ce lo teniamo come uno specchio da guardarci dentro e da provare a realizzare, almeno nell'atmosfera favorevole di questi giorni qua. L'altra faccia della medaglia di quello che stavamo dicendo stamattina, abbiamo guardato un po' come l'Eucaristia sia una realtà nuziale, sia, come dice un famoso passo del Vangelo di Giovanni al termine del racconto delle nozze a Cana di Galilea, dice che quello è il primo, fece, Gesù fece quel intervento in favore di quella coppia come il primo dei suoi segni, termine con cui si possono indicare anche i sacramenti. Ed è probabile che nel Vangelo di Giovanni si indichi, si voglia pensare anche a questo. Ad ogni modo, se c'è questa intima correlazione fra il matrimonio e l'Eucaristia, come abbiamo detto, perché l'Eucaristia è un evento fondamentalmente sponsale, è la celebrazione della sponsalità di Cristo che sta a fondamento della nostra, del nostro tentativo, della nostra avventura, del nostro cammino di sponsalità, allora è vero anche il contrario se sono due facce della stessa medaglia. Cioè è anche vero che nel vostro vissuto di sposi, sia nella relazione di coppia, sia nella relazione genitoriale, avviene la stessa cosa che avviene nell'Eucaristia, opera la stessa, stesso mistero pasquale, stesso mistero delle nozze, del Cristo con noi, di cui voi avete la grazia di essere i celebranti, i rappresentanti, testimoni, i mediatori con i vostri figli, per esempio. Soltanto in questo modo probabilmente si capisce una frase della lettera ai Romani che noi abbiamo sentito parecchie volte, c'è una Bibbia qui, grazie. Una frase della lettera ai Romani che noi abbiamo sentito parecchie volte, sicuramente, forse chissà, non mi ricordo più se qualcuno l'ha messa anche tra le letture del proprio matrimonio, e che dice testualmente proprio alla lettera quello che io vi stavo dicendo adesso. Solo dopo quello che abbiamo detto stamattina, rovesciando la medaglia, io posso capire perché Paolo, scrivendo alla comunità cristiana di Roma, che sicuramente era una comunità di famiglie, come tutte le comunità di questo mondo, almeno fino a quando non lo sappiamo, perché il futuro lo sa solo Dio cosa sarà. Scrive così, è l'inizio del capitolo 12, sono i primi versetti. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Dunque, ve lo chiedo in nome di Dio e ve lo chiedo in nome della misericordia di Dio. La misericordia è un termine latino trasportato pari pari in italiano, ma che se dovesse essere tradotto invece che semplicemente riportato dovrebbe essere tradotto con tenerezza. Ora, se la misericordia di Dio è la tenerezza di Dio, e se la tenerezza è la caratteristica grazia del vostro stato, è la caratteristica grazia dello stato coniugale, allora queste parole sembrerebbero proprio trasparentemente indirizzate a noi. Vi esorto dunque, fratelli, per la tenerezza di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. La parola spirituale è un po' mal tradotta, si dovrebbe tradurre il vostro culto nella vita e nella casa, nella vita vissuta nel quotidiano. Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, ricordiamoci che sacrificio vuol dire offerta, dono, e allora si capisce che questa offerta di voi stessi, che proprio nella tenerezza è rappresentata dallo scambio dei vostri corpi, dal dono dei vostri corpi come il sacramento delle vostre persone, sia da considerarsi, come si dice qui, una celebrazione liturgica. Precisamente la vostra, dice, vostra specifica liturgia. Questo è il vostro culto, il vostro, la vostra liturgia domestica, quotidiana, familiare, diciamo, non quella della famiglia, delle famiglie, ma quella della famiglia come chiesa domestica, dice il Concilio. Sembra che parole come queste siano scritte, a leggerle così, alla luce di quello che dicevamo stamattina, siano scritte appositamente per dire appunto che se è vero che l'Eucaristia è una celebrazione sponsale, nuziale, rovesciando la frittata, la vita, il vissuto familiare, sponsale, nuziale, è la celebrazione dell'Eucaristia prolungata o comunque attualizzata o continuata nel quotidiano, nella casa, nella vostra specifica dimensione di sposi e di genitori. In effetti non è affatto esagerato, non è un'esagerazione così per rendere le cose più carine, ma corrisponde a quello che diciamo stamattina, rovesciando la medaglia dall'altra parte. Voi siete i sacerdoti della vostra relazione di coppia, della vostra relazione genitoriale, della vostra vita domestica, della vostra vita di famiglia. E questo non è per niente esagerato, se è vero quello che abbiamo detto. Naturalmente, quel famoso condizionale che dicevate voi stamattina è il punto critico della situazione, perché se Paolo dice vi esorto, fratelli, per la tenerezza di Dio o in nome della tenerezza di Dio ad essere i celebranti della tenerezza, la liturgia del o l'Eucaristia della chiesa domestica, evidentemente bisogna che da una parte e dall'altra, cioè nella Eucaristia e nel vostro vissuto, il Signore Gesù, il crocifisso risorto, sia sempre Lui che da una parte e dall'altra vive, celebra, realizza, dimostra, mostra, manifesta la sua sponsalità, il suo sacerdozio, se lo volete chiamare con quest'altro termine, perché anche quello che noi chiamiamo sacerdozio di Cristo, o quello che partecipa al sacerdozio di Cristo, è una realtà sponsale, perché la parola sacrificio, abbiamo già detto, significa offerta di sé. Dunque è la celebrazione della oblatività, dell'autoesproprio volontario di sé, di quello stile di vita dove invece di prendere il sopravvento quell'istintiva tendenza egocentrica all'affermazione di sé, prende il sopravvento quell'altra che poi è esattamente il contrario, quella della donazione di sé, e che in termini, diciamo, tecnici si chiama lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo di Gesù risorto, da Lui donato o effuso attraverso i canali dei sacramenti alle persone che a Lui si affidano e in Lui credono, che vuol dire a Lui si affidano, o che desiderano e cercano di fare questa saldatura esistenziale, effettiva, tra le proprie buone intenzioni, i propri desideri e il proprio vissuto e quello che Lui ha vissuto e insegnato, che appunto è l'altro nome con cui chiamiamo sia l'Eucaristia che il matrimonio, e che rivela di nuovo questo, come abbiamo detto, questo denominatore comune tra i due. Si usa la stessa parola per indicare tutti e due, la parola comunione. Con la parola comunione noi indichiamo l'Eucaristia, di solito, o la comunione, noi diciamo nostra con Gesù, ma per l'esattezza sarebbe quella che Lui vuol fare con noi, quella che Lui fa con noi, e invece quella che noi facciamo con Lui è sempre un po' aleatoria, un po' in forse, mentre quella che fa Lui con noi è sempre assolutamente effettiva. La nostra può essere più una velleità, la sua è una realtà. Chiamiamo comunione, che vuol dire la comunione di Cristo risorto, crocifisso e risorto con noi, nel suo Spirito Santo, e chiamiamo comunione la relazione tra un uomo e una donna, la relazione totalizzante, esclusiva, irreversibile tra un uomo e una donna, che di solito si chiama nozze, matrimonio, sponsalità. Il termine che si usa per indicare questa relazione è comunione. E il termine che si usa, d'altra parte, per indicare l'atmosfera di una famiglia anche sul versante del rapporto genitoriale, cioè tra genitori e figli, quando c'è quello che ci dovrebbe essere, si tratta di una comunione, perché si tratta di una condivisione della vita. Si tratta di una unione non semplicemente sotto lo stesso tetto o semplicemente per parentela, ma di una unione o di una comunione che viene costruita o alimentata attraverso le scelte e i comportamenti gratuiti, di generosità gratuita, che sono caratteristici del rapporto genitoriale e che perciò, tra l'altro, fanno assomigliare il rapporto genitoriale alla misericordia di Dio, al rapporto che ha Dio con noi. Precisamente perché il rapporto che ha Dio con noi è un rapporto genitoriale, un rapporto come quello genitoriale di tenerezza, un rapporto a senso unico, cioè unilaterale, un rapporto con il quale non si può mai fare pari, precisamente come quello con i genitori. E dunque, di nuovo, noi tocchiamo con mano che il vissuto familiare, il vissuto coniugale, è chiamato. Voi avete detto giustamente: una cosa è quello che è, una cosa è quello che dovrebbe essere. Allora diciamo, è chiamato per vocazione a celebrare nel vissuto la stessa cosa che si celebra nell'Eucaristia, e cioè la tenerezza di Dio, la sponsalità di Dio. E per questo si chiama sacramento, altrimenti non si chiamerebbe sacramento. E per questo si può parlare degli sposi come sacerdoti, della loro famiglia e della loro comunità, visto che sacerdozio, no, ha a che fare con una comunità e al servizio di una comunità. Per questo si può dire questo senza esagerazione, precisamente perché tra questi due, noi diciamo sacramenti con una parola che è stranissima perché non usiamo più nel nostro vocabolario, ma tra queste due realtà vissute, che sono da una parte la celebrazione eucaristica, dall'altra la celebrazione del matrimonio, che non è quella che si fa il primo giorno in chiesa, ma è quella che si fa tutti i giorni in casa, perché quella era soltanto l'input di avviamento, no? Era solo l'avviamento, e dopo il bello si fa dopo, si vive dopo. Quella era solo i riti di introduzione, il rito di introduzione. Dopo tutta la celebrazione viene dopo. Quindi, se è vero questa reciprocità che abbiamo detto, è vero che si può parlare di chiesa domestica senza esagerazioni, è vero che si può parlare di sacerdozio senza esagerazione, è vero che si può parlare di liturgia senza esagerazione, ma voi capite che tutto questo diventa non una bella teoria, una bella teologia del matrimonio, ma diventa questo a cui siamo chiamati nella misura in cui effettivamente le nostre relazioni quotidiane si alimentano, si alimentano, si nutrono, si integrano con il Signore Gesù, con il suo Spirito Santo, con la sua iniziativa, con la sua capacità di amare, con la sua capacità di donarsi, con la sua esistenza, come l'ha chiamata Bonifacio, cioè col suo stile di vita. Per cui lo stile di vita di Gesù, o evangelico, che è la stessa cosa, è ciò che voi siete chiamati a fare tutti i giorni, ce l'avete tra le mani, non è una cosa che sta a chilometrica distanza da voi, è ciò che avete tra le mani, visto prima di tutto, e poi cercato, desiderato, tentato di realizzare, invocato nella preghiera, è quello che avete tra le mani, trasformato dal fatto che c'è di mezzo, ai due o alla comunità familiare, c'è di mezzo, c'è dentro, proprio come nel caso della casa dei due di Emmaus, c'è di mezzo il Signore risorto con il suo Santo Spirito. Per cui tra la tavola della casa e la tavola dell'altare c'è un intercomunicanza che permette, rende possibile che questo che stiamo dicendo possa diventare non solo vero perché è vero, ma possa diventare vero, inverato, perché è vissuto, perché è possibile da esprimersi l'un l'altro e gli uni gli altri nella relazione genitoriale. Se è vero, come è vero, che il Signore risorto non abita su un altro pianeta, ma tra di noi, se è vero, come è vero, che lo Spirito Santo di Dio non è stato effuso a Gerusalemme il giorno di Pentecoste e poi si è fermato lì, se è vero, come è vero, che lo Spirito Santo di Gesù, che è come l'acqua di una fontana che ha il rubinetto sempre aperto, no? E il rubinetto è il Signore risorto, se è vero che il Signore risorto non è su un altro pianeta ed è qui, se è vero che la fontana è sempre aperta e che i contenitori, alla sola condizione che i contenitori che devono raccoglierla invece di essere sotto la fontana sono nella strada o da tutta un'altra parte, non può non realizzarsi effettivamente nel vostro vissuto niente po' di meno che la stessa cosa, lo stesso mistero, come diciamo quando andiamo a messa, mistero della fede, così chiamiamo l'Eucaristia, altrettanto dobbiamo chiamare il vissuto familiare. Mistero grande, dice Paolo nella lettera agli Efesini, perché è lo stesso mistero, cioè lo stesso evento pasquale e nuziale che Gesù celebra non solamente nell'Eucaristia ma anche nel matrimonio, e non solamente nel matrimonio ma anche nell'Eucaristia. Dunque le cose che abbiamo detto stamattina sono vere pari pari alla rovescio, se è vero che c'è questa intercomunicanza, no? Sono vere alla rovescio. Tutto questo apre, come dicevo stamattina, una porta, che è la porta della spiritualità, del modo di vivere il matrimonio come cristiano, cioè con Cristo e in Cristo risorto, proprio come quell'icona dei due di Emmaus che senza accorgersi ce l'hanno con sé e soltanto quando confrontano la propria casa con il cenacolo si accorgono che di qua e di là sta succedendo la stessa cosa e avviene un lampo, e allora si dicono l'un l'altro, ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre egli ci spiegava le scritture? Cioè, si accorgono, aprono gli occhi, perché i loro occhi erano impediti, si dice prima, no, dal riconoscerlo, si accorgono, e nel momento che si accorgono vedono che tutto questo accende, proprio come la scintilla accende il motore, no? Accende, riscalda, mette in moto il proprio vissuto quotidiano, non più come una routine di cose che vengono da sé e che si impongono, come dire, una dall'altra, no? Perché una volta messi in moto una famiglia ci sono un sacco di cose che vengono da sé, quindi non una serie di cose che vengono da sé, ma in quelle cose che vengono da sé c'è il Signore risorto, c'è il suo Spirito Santo, e dunque noi non siamo semplicemente due piccole formichine che stanno cercando di spostare, come vedete, come delle volte fanno le formiche, di spostare un chicco di grano, no? Noi siamo per davvero i sacerdoti, i rappresentanti, o l'attuazione di quello che è l'Eucaristia nella famiglia più grande, che è la famiglia delle famiglie, e che perciò è intercomunicante con la nostra famiglia e viceversa, perché si tratta di del medesimo evento pasquale, del medesimo evento nuziale, del medesimo mistero della fede, della medesima realtà, come dire, che ha come soggetto principale, come protagonista, come gestore il Signore risorto e il suo Spirito Santo, e noi come ministri o cinghie di trasmissione o sacerdoti, o come volete chiamare, qualunque termine si voglia usare. Ma questo, che abbiamo detto stamattina, il fondamento, apre la porta per un cammino molto lungo quanto una vita, che è il cammino dietro Gesù o della sequela di Gesù, precisamente nel vostro, nei panni, nelle azioni, nelle cose che caratterizzano il vostro, negli ingredienti, nelle cellule che caratterizzano il vostro quotidiano, il vostro vissuto coniugale o sponsale. Questo cammino da fare è un andirivieni, è un circolo virtuoso, è un andirivieni fra l'Eucaristia e la vita coniugale, sponsale, familiare, fra la vita familiare e l'Eucaristia, in modo che una delle due realtà illumina l'altra, illumina e riscalda l'altra, e viceversa l'altra si alimenta, si sviluppa, si realizza per via della presenza o dell'azione della prima. Questo cammino di educazione reciproca a scoprire questa strada, a scoprire questa reciprocità, a scoprire questo valore di liturgia familiare del vostro vissuto, il cammino per questo passa attraverso tutte le cose che praticamente vivete, trasfigurate, riviste, revisionate, prima di tutto revisionate e poi coltivate in questa luce. La vita familiare incide sull'Eucaristia.
Due realtà reciproche, no?
Sì.
Una illumina l'altra, l'altra illumina. Il ritorno sull'altra, il ritorno sull'Eucaristia.
Sì, per esempio, il ritorno sull'Eucaristia, per dirlo in un modo più semplice possibile, qual è? Che l'Eucaristia per essere vissuta bene deve essere vissuta come una famiglia, come una realtà familiare, una famiglia di famiglie, come una comunione familiare con le dimensioni del rapporto familiare, cioè con la relazione tra le persone e col Signore, una relazione che sia uguale a quella che hanno che si ha tra le persone più care. Oppure, detto in un altro modo ancora, che cosa sia ciò che accade nell'Eucaristia, nel mistero della fede, dietro lo schermo dei riti che conosciamo a memoria, i riti di introduzione, liturgia della parola e così via. Dietro questa sequenza che conosciamo a memoria, che cosa effettivamente avvenga, nessuno lo può capire meglio o lo può vedere e quindi gustare meglio, nessuno più degli sposi lo può capire, se è vero, come è vero, che lì si sta celebrando ciò che è la realtà, è una realtà sponsale, allora che cosa stia succedendo lì? Nessuno, come chi conosce che cosa vuol dire fare l'amore, che cosa vuol dire la comunione interpersonale, che cosa vuol dire volersi bene, che cosa vuol dire che uno dà la vita, chi questo lo vive sulla propria pelle? Nessuno come chi questo lo vive può capire che cos'è l'Eucaristia o partecipare all'Eucaristia, come si dice, che non vuol dire semplicemente rispondere Amen, non vuol dire semplicemente ascoltare le letture, vuol dire entrare nel mistero della fede che si sta celebrando. Nessuno può capire e aiutare a capire quello che succede come chi sa che cos'è una relazione nuziale, come chi sa che cos'è un rapporto di comunione, come chi sa che cos'è dare la vita. Perché diciamoci tutti quanti la verità fuori dai denti, la nostra relazione con l'Eucaristia è dello stesso tipo della relazione tra noi o è una relazione di pratica rituale? Punto di domanda. Qual è la risposta? Allora, cosa ci dice questo?
La domanda di riserva.
Cosa ci dice questo?
Che ti darà poco frutto.
Questo è logico. Dopo è logico che non dia i suoi frutti, tu dici, giustamente, è estremamente logico. Ma io volevo dire, Dani, cosa significa se è così? Che la reciprocità e la interconnessione tra Eucaristia e matrimonio è tutta da scoprire. Ed è il segreto della vera partecipazione. Ed è la chiave di apertura del mistero. Se questa è la porta, per entrare, vuol dire che questa porta non è stata aperta, che il nostro rapporto con l'Eucaristia è ancora quello di chi non ci va come sposati, ma come esseri qualunque. A che cosa? Ad una cerimonia, ad una realtà rituale principalmente, invece che relazionale, comunionale, interpersonale o di comunione, come dice la parola comunione, no? Che vuol dire persone che sono in rendo un po' l'idea quello che tu volevi dire, c'è questa reciprocità, ma proprio anche in questo senso
interconnesse una da
ed interagiscono. Sì.
Quindi la comunione si realizza piena nella coniugalità.
E viceversa, è la coniugalità che mi dà l'idea di che cos'è la comunione. Quando mai nelle nostre Eucaristie chi va a fare la comunione fa qualcosa di più che mettere qualcosa in bocca e, quando va bene, fermarsi a dire due paroline di preghiera personale? Quando va bene, perché nella maggior parte dei casi mi sa che non succede neanche questo. Ditemi se mi sbaglio, se sono pessimista. Allora, se la comunione significa ciò che voi sperimentate quando vivete un momento di intensa, allora se non c'è questo, quella lì, che è questo, che è la stessa qualità, la stessa tonalità, la stessa cosa, la stessa intensità, non è questo che comunione è. Però chi può capire meglio che cosa vuol dire fare la comunione di chi sa cosa vuol dire una relazione interpersonale coinvolgente totalmente? Ecco un altro esempio della stessa cosa, no? Però questi esempi che adesso stiamo facendo bisogna che siano un po' il tessuto dei discorsi che veniamo facendo sti giorni, perché il fondamento ormai l'abbiamo detto ed è abbastanza chiaro, no? Il fondamento della reciprocità tra queste due. Adesso quello che dobbiamo insegnarci o cercare di vedere è: sì, va bene, ma come si fa a coltivare questa reciprocità e a renderla nostra e a farla funzionare, se così si potesse dire, perché non è la parola giusta, no? Funzionare è la parola di un meccanismo, no? Di qualcosa che noi, basta che conosciamo come funziona e lo mettiamo in funzione. No, qui è un'altra cosa che non funziona in questo modo, però funziona, se non funziona non è stata attivata, non è stata celebrata, cioè non ha trovato accoglienza, non ha trovato le sue caratteristiche o condizioni indispensabili per. Spiego? Ora, questa è una cosa. Adesso pensate a un altro esempio, pertanto sono gli esempi del vissuto che ci aiuteranno. Pensate a un altro esempio. Voi che sicuramente avete una certa familiarità con l'Eucaristia di anni, suppongo, no? Che succede? Ditemi una cosa sul versante, dunque, l'applicazione di quello che stiamo dicendo sul versante genitoriale. Siete arrivati più in là di dire ai vostri figli che bisogna andare a messa? Bene, faccio la domanda, non è che...
Mi sono a chiedere perché bisogna andare, io mi annoio, cosa faccio a messa?
Che diavolo succede quando...
Un gioco, perché sennò non
che significa
tempo.
Questo?
Cioè, iniziano a dire queste cose.
Che significa tutto questo? Voglio dire, se è vero che nessuno come voi può capire che cosa succede nell'Eucaristia, perché è un evento nuziale, coniugale. Se è vero che nessuno come voi è in grado di capirlo e quindi di spiegarlo o di farlo capire, un'altra delle conseguenze o degli esempi che ci dicono che cosa vuol dire questa cosa che abbiamo detto finora come fondamento è proprio questo. Noi, se è vero che noi come sposi siamo i più adatti a capire che cosa succede, che cosa vuol dire, allora dobbiamo essere noi le persone più adatte a farlo capire ai nostri figli, gli incaricati del fare vedere ai nostri figli che cos'è l'Eucaristia in questo modo. È un po', diciamo, in modo più piccolo, in tono minore, ciò che vale per la preghiera. L'educazione alla preghiera è andata più in là del dire bisogna pregare e imparare delle preghiere, perché l'educazione alla preghiera non è semplicemente far dire delle preghiere, ma mettere le persone in comunione con, scoprire la relazione con Dio come la relazione con un babbo, con una mamma, la relazione con una persona cara, con una persona che ti ama e di cui voi siete i sacramenti, cioè i segni esterni, la manifestazione visibile. Se cominciamo a pensare così, il nostro compito si capisce molto bene che sia effettivamente, che cosa sia effettivamente quello che abbiamo detto teoricamente, o no? Ora, è questo il terreno su cui ci dovremmo muovere, perché è questo il nocciolo della questione, che quello che abbiamo detto, e ormai la sostanza l'abbiamo detta, che cos'è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è un evento sponsale, che cos'è il matrimonio, perché il matrimonio è la stessa cosa dell'Eucaristia, se appunto viene scoperto come i due di Emmaus, chi è che c'è nel mezzo, chi è che c'è lì, insomma, chi è che c'è in casa, chi è che c'è con noi. Il fondamento l'abbiamo detto, ma come si impara questo? Come si vive qualcosa di questo mistero della fede, del nostro matrimonio, dell'Eucaristia, che sono così strettamente connessi l'uno con l'altro? Perché se sono così strettamente connessi l'uno con l'altro, vuol dire che siamo noi quelli che, cioè i migliori o i più importanti testimoni di che cosa sia l'Eucaristia, sono gli sposi. Per i loro figli, ovviamente, prima di tutto, per i figli degli altri, in seconda battuta, visto che i figli degli altri sono i nostri figli, e questo è un'altra delle conseguenze dell'Eucaristia, un altro esempio che dovremo fare, perché l'Eucaristia si chiama anche messa, e la parola messa viene dalla conclusione dell'Eucaristia, cioè l'andare in missione, viene da missione, e la missione non si limita semplicemente alla nostra famiglia. La missione che viene proclamata al termine dell'Eucaristia è universale. Allora, in pratica dunque, la porta che si è aperta con lo sguardo ai fondamenti è quella che riguarda questo modo di far sì che questa perla preziosa, questo tesoro nascosto dei sacramenti parenti tra di loro o coniugati del matrimonio dell'Eucaristia, come questo matrimonio tra il matrimonio e l'Eucaristia si possa prima di tutto vedere e poi realizzare attraverso il nostro, la nostra mediazione, il nostro contributo, la nostra, il nostro impegno, la nostra missione. Questo è quello che dovremmo cercare di fare. Io pensavo di, così come idea, speriamo di riuscire a concretizzare, nel senso di riuscire a fare abbastanza esempi o abbastanza suggestioni che ci aiutino, io pensavo di passare un po' in rassegna quelli che per noi sono i riti o la sequenza dei riti dell'Eucaristia, per vedere il loro risvolto non solo, diciamo, eucaristico, ma matrimoniale o nuziale, intendendo per nuziale le nozze che Cristo vuole celebrare nell'Eucaristia con le famiglie, questa alleanza, diciamo, che il Cristo crocifisso e risorto, che nell'Eucaristia continua ad aprire gli occhi, no? Si accorsero che c'era allo spezzare del pane, continua a volerci aprire gli occhi, come, insomma, dietro i riti o al di là dei riti c'è qualcosa che c'è una ricaduta immediata nel vissuto familiare. Così è del nome stesso dell'Eucaristia, così è della natura conviviale dell'Eucaristia, così è del momento penitenziale, degli aspetti penitenziali dell'Eucaristia o della celebrazione eucaristica, così è della liturgia della parola, così è dell'offertorio, così è della cena, così è della comunione, così è della missione. Basterebbe che passassimo un attimo in rassegna questa sequenza qua e vederne un po' la reciprocità con il nostro vissuto e viceversa, e credo che questa potrebbe essere la traccia di questi giorni. Cosa dite? Perché il fondamento l'abbiamo già detto, non ci vuole molto a dire perché l'Eucaristia e il matrimonio sono coniugati nel fondamento teologico. Fondamentalmente l'abbiamo già detto. Si può rispiegare in altri termini, ma la musica è quella. E credo che ormai il fondamento basta. Poi, ripeto, quello che a noi interessa non è tanto fare qui delle lezioni di teologia, anche se le lezioni di teologia stanno al fondamento di ogni sana spiritualità, che altrimenti è fumosa e campata per aria, e quindi dopo non si cala per terra, perché non ha la sostanza, è evanescente, e tutto ciò che è evanescente rimane nell'aria, ovviamente, no? Però, una volta posti i fondamenti, dopo quello che conta è vedere le ricadute di questi nel vissuto e come nel vissuto questo si vede e si può attuare. Questo è quello che ci interessa, poi anche nei nostri incontri l'abbiamo detto sempre, ci interessa vedere nel nostro vissuto la presenza e la chiamata del Signore. Così è in questo discorso. Quindi pensavo di fare una traccia di questo genere. Va bene? Ok, allora, dopo le mie proposte, come sempre, il tempo più importante è quello che, le mie proposte, insomma, quello che io provo a dire per, diciamo, mettere in moto, stuzzicare questa cosa, la cosa più importante, come sempre, sarà il lavoro che voi potete fare in coppia, e se nel caso in cui la coppia non è presente, dovrei dire il lavoro che potete fare per la coppia, anche se siete forzatamente presenti uno dei due, e che sia ciò che bisogna dirsi nello specchio delle cose che abbiamo detto, quindi il dialogo e la traduzione a due di quello che avete sentito dire, sia il dialogo a tre. E quando dico tre, dico il terzo lato del sacramento del matrimonio, che è poi il fondamento. Terzo lato, perché non è esatto dire terzo lato, nel senso che lo sposo, cioè il marito, la moglie e i figli sono già tre lati, no? E che i figli siano reali, nel senso di generati oppure adottati oppure un'altra forma di paternità e di maternità che ci deve comunque essere. Una cosa è dunque intendere il terzo lato, questo, il terzo lato della comunità familiare, e una cosa è intendere il terzo che, come dice quel racconto dei due di Emmaus, sta in mezzo a voi, ci sta uno che voi non conoscete, Vangelo di Giovanni, capitolo primo, versetto 16-17, 26 forse. In mezzo a voi ci sta uno che voi non conoscete. Quel tale va, non dico fatto funzionare, perché non è un meccanismo, no? Con quel tale bisogna mettersi in relazione, così come vi mettete in relazione tra di voi quando lavorate nel dialogo di coppia, così è necessario fare un dialogo con questo terzo anello della comunità coniugale, che è la sponsalità di Cristo risorto, presente e operante tra di voi. Allora, il tempo che dedichiamo al lavoro in coppia o per la coppia, perché se, ripeto, l'altro non c'è, non vuol dire che da quello che avete sentito voi non abbiate ricevuto qualcosa da dire all'altro, quando e nel momento in cui sarà possibile, ma anche quel tempo bisogna dedicarne una buona parte, una parte significativa, a quello che abbiamo visto fare da questi due sposini di cui vi ho letto all'inizio, cominciando questa conversazione, che abbiamo chiamato la chicca che deve un po' illuminare, l'icona che deve un po' illuminare questi giorni, in modo che il tempo dedicato al lavoro in coppia per la coppia comprenda non solamente un dialogo allo stesso livello tra due, ma il dialogo dei due o dell'uno, se non ci fossero tutti e due, con il maestro, il Signore, il fondamento, lo sposo. Direi che questo obiettivo, che è molto importante, cioè quello del dialogo a tre, inteso in questo senso, bisogna che quest'anno intenzionalmente lo integriamo, lo mettiamo nei programmi proprio, nel tempo che solitamente dedicavamo alla comunicazione tra voi. Mettiamolo intenzionalmente nel programma, in quel tempo lì che ci sia questo e quest'altro, dopodiché ci sarà un po' il confronto a più voci o a più coppie come abbiamo sempre fatto. I tempi che ci dedichiamo possiamo, come al solito, scandirli secondo questo ritmo triplice. Però nel secondo tempo, quello che abbiamo chiamato il lavoro in coppia, io quest'anno vi suggerisco esplicitamente, intenzionalmente, di integrarci quest'altra cosa. Va bene?